la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi fino alle 9.30, poi ci collegheremo come anticipato in esterna con Raffaele Palumbo dal cantiere di Viale Belfiore a Firenze. Venerdì 11 ottobre, ultima newsline di questa settimana, diamo uno sguardo al meteo anche in prospettiva del weekend. Linea Roberto Vallorani dall'AMMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Cosa possiamo dire per una giornata che si preannuncia sicuramente migliore della mezza settimana che abbiamo vissuto, Vallorani? Non so se conferma.
Sì, confermo che andiamo verso un miglioramento delle condizioni atmosferiche, miglioramento già in atto, tuttavia rimane un po' di flusso occidentale, flusso umido che porta un po' di nuvolosità dal mare, quindi ancora un po' di variabilità per oggi, anche nel fine settimana. Oggi degli addensamenti un po' più consistenti interesseranno le zone settentrionali tra la mattina e il primo pomeriggio. Addensamenti potranno dar luogo a qualche debole e isolata pioggia, fenomeni non particolarmente significativi, però insomma il sole stenterà un po' a presentarsi su queste zone, mentre sarà un po' più presente sulle zone meridionali. Le temperature stazionarie fino a 22-23 gradi, venti di libeccio ancora sostenuti sulla costa livornese e pisana, con mari mossi, localmente molto mossi al largo ancora, ma moto ondoso e venti in attenuazione dalla sera. Nel fine settimana, appunto, ancora un po' di variabilità, addensamenti bassi domattina sul Val d'Arno, medio inferiore, senza precipitazioni, schiarite più ampie al sud e in montagna. Domenica le schiarite saranno un po' più ampie e rialzeranno anche le temperature fino a 23-24 gradi.
Preannunciamo anche che settimana sarà come tendenza, poi naturalmente ci riaggiorniamo lunedì.
Sì, una settimana nel complesso stabile, con temperature gradevoli, anche superiori alla norma, quindi diciamo una settimana decisamente migliore rispetto a quella appena trascorsa. Ci sarà ancora un po' di variabilità a tratti, però diciamo la pressione tende a rimanere piuttosto alta e anche le temperature con un afflusso di correnti meridionali decisamente mite.
Bene, prendiamo la buona notizia, poi ulteriori particolari lunedì prossimo. Grazie all'AMMA, buon lavoro. Adesso una breve pausa e poi torniamo con le notizie.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Nuova drammaturgia, cinema, danza e grandi nomi del teatro di narrazione. La stagione del Teatro delle Arti di Lastra Assinia inizia con la produzione del Teatro Popolare d'Arte con l'attore Ciro Masella. Venerdì 11 ottobre alle 21, un'opera da 4 soldi. Sabato 12 alle 17, conferenza spettacolo su L'Inferno, premio UBU 2022. Info teatropopolaredarte.it.
Festival della Transizione Ecologica 2024. 4 giorni per comprendere l'impatto dei cambiamenti sulla nostra vita quotidiana. Cinema, escursioni, laboratori per ragazzi e conferenze con ospiti di importanza nazionale. Dal cibo all'energia, dalla mobilità alla parità di genere. Vieni a scoprire come la transizione può aiutarci a vivere meglio. Dal 17 al 20 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park.
Evento in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E alle 8:09 entriamo subito nelle notizie principali di oggi sui giornali, sull'home page del nostro sito controradio.it, dando il buongiorno a Riccardo Ficozzi, segretario SULP di Firenze, il sindacato di polizia. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, naturalmente, Ficozzi, sulle prime pagine di oggi, sulla nostra home page, si parla dell'ordinanza e del provvedimento contingibile e urgente che vieterà lo stazionamento alle cascine, alla stazione Santa Maria Novella, disposto dalla prefetta di Firenze Ferrandino, per quanto riguarda figure che si rendano responsabili di condotte aggressive determinato un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. Questo il virgolettato contenuto nell'ordinanza della prefetta, e che durerà sei mesi. Sicurezza, i divieti del prefetto, titola il Corriere. Cascine stazione vietate a chi molesta e a precedenti, un'ordinanza che arriva dopo il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, con gli annunci e gli impegni anche del ministro Piantedosi in accordo con il Comune di Firenze. Si legge però anche i dubbi dei sindacati di polizia. I sindacati dicono è inutile finché mancano agenti. Allora cerchiamo di spiegare come valutate questo provvedimento monco, tardivo, parte dalla coda invece che affrontare la questione a monte, quella delle forze, dell'organico.
Beh sì, questo indubbiamente. Allora, il provvedimento sicuramente di per sé viene accolto con favore, perché è un provvedimento che mira comunque a allontanare da determinate zone della città, che sappiamo essere zone in cui purtroppo prolifera la criminalità, e i soggetti dediti a delinquere. Quindi questo sicuramente è un elemento positivo. Ci tengo a precisare che il provvedimento va a sancire l'allontanamento da quelle zone di queste persone, fatto salvo ovviamente che non stiano commettendo dei reati per effetto dei quali ovviamente si interviene e vengano perseguiti penalmente. Ma detto questo, il problema che ci continuiamo a porre, dal quale non riusciamo a avere alcun genere di risposta, è con quali forze, quali risorse umane si va a fare questo tipo di attività. Perché se l'organico di polizia che deve andare a soddisfare anche questo tipo di attività, perché chiaramente l'ordinanza di per sé è fine a se stessa se non c'è chi la fa applicare, chi verifica la corretta attuazione, e quindi chiaramente le forze di polizia, quindi dico, se non abbiamo un organico di personale che è dedito a fare questo tipo di attività, ovviamente questa ordinanza sarebbe sterile, fine a se stessa, inattuabile, non terrebbe applicazione. E allora quelle persone dove sono? Sono le stesse, sono in città adesso, perché rispetto alla visita che c'è stata da parte del ministro di 10 giorni fa, l'organico di polizia che doveva aumentare a oggi conta 7-8 persone in meno, e ne conterà altrettante a fine mese, e così sarà ogni mese. Quindi se le attività, diciamo così, in capo a un organico in costante depauperamento sono in costante aumento, va da sé che questa roba diventa inattuabile.
Ecco, c'è poi un altro carico, che è quello della Polmetro, operativa anche questa ma incardinata sempre sugli stessi operatori, parliamo del servizio a bordo sulle linee tranviarie.
Esattamente, già da oggi è attivo anche questo servizio, e anche questo viene incardinato sullo stesso personale, quindi anche là, quando è stato proclamato l'avvio di questo servizio, quindi della Polmetro, Poltranvia, come la si voglia chiamare, appareva e dovesse pendere in capo a personale nuovo, doveva essere assegnata alla città, ma torno là, ad oggi l'abbiamo perso il personale, ma di fatto da stamani facciamo anche quel servizio. Ora, ovviamente se il personale è lo stesso, chiaramente da qualche parte si va a creare qualche bug, nel senso, leviamo del personale da fare delle attività e lo destiniamo ad altre, evidentemente, quindi è una coperta corta, o si scoprono i piedi o si scopre la testa. L'unica maniera per non fare degli slogan e attuare nel concreto e rendere attuabile, praticabile e percorribile quello che oggi ci si propone di fare è affrontare seriamente e concretamente il problema, e lo si fa, come diceva lei in premessa, partendo, diciamo sì, in ordine di tempo dall'assegnazione di personale, di strumenti di lavoro, di mezzi di lavoro, e poi dandogli gli strumenti, diciamo sì, gli strumenti normativi in mano da dover far applicare. Diversamente tutto non può funzionare.
Le rubo un altro minuto. È chiaro il concetto, lo avevamo anche ribadito a ridosso appunto dell'esito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ma poi appunto ci sono questi derivati sull'operatività che e si incardinano su una carenza che voi già da tempo reclamavate. In sostanza, e senza mezzi termini, anche nel comunicato che avete diffuso parlate di nozze con i fichi secchi, insomma ce l'ha spiegato bene. Facciamo però in conclusione uno scenario: qualora le forze dell'ordine fossero sufficienti, il metodo dell'allontanamento, dalla sua esperienza sul campo, ha una funzione di deterrente dal punto di vista della sicurezza? Perché si dice anche si spostano da una parte ma poi si localizzeranno da un'altra.
Guardi, il termine deterrente è assolutamente calzante, nel senso, la presenza delle forze dell'ordine in generale, le forze di polizia, qualunque se siano, di un uniforme direi in generale, è un deterrente per chi vuole delinquere, questo è indubbio, ma è anche altrettanto indubbio che lo spostare quelle persone da una parte a un'altra non è la soluzione del problema, perché si sposta il problema, non lo si risolve.
ha risposto perfettamente, nel senso massima sintesi e anche massima chiarezza. Vedremo a questo punto come gestirete la situazione sul territorio, perché poi in fondo ricade su di voi la quotidianità e ci confronteremo, ci aggiorneremo, Ficozzi, sperando che sì, a livello istituzionale arrivino davvero delle risposte rispetto all'origine del meccanismo.
Guardi, io credo che ci sia un problema di fondo che voglio dire, bene non nascondersi dietro un dito e raccontare per come stanno le cose. Quando anni fa lo Stato italiano ha decretato di dismettere strutture di proprietà dello Stato italiano per fare cassa, come si suol dire, in questo è entrata a far parte di questo meccanismo anche una serie di strutture che all'epoca erano destinate a scuole di polizia, perché per oltre un decennio la Polizia di Stato non ha arruolato nessuno. Quindi quei plessi, quelle strutture erano ferme e quindi sono state dismesse. Oggi cosa accade? Per 10-15 anni non abbiamo assunto nessuno e quindi coloro che all'epoca, come potrebbe essere io, erano giovani, oggi sono in procinto di andare in quiescenza. Cosa accade? Accade che il turnover oggi, cioè le persone che mensilmente vengono collocate in quiescenza, sono così tante che nelle scuole di polizia che oggi sono rimaste, pur facendo i concorsi, e se ne stanno facendo veramente tanti, io sto in questa amministrazione da 38 anni e non ho mai visto fare tanti concorsi come si stanno facendo in questo periodo. Il problema è che noi non abbiamo una capacità formativa tale da soddisfare, da colmare le persone che stanno andando in pensione.
Lei dice l'onda lunga di quelle politiche di dismissione.
Esattamente, al di là di volersi raccontare, oggi sono più le persone che vanno via di quelle che noi siamo capaci di poter formare per rimettere in servizio, e non si può certamente pensare di prendere un ragazzo di poco più di 20 anni, dargli un'arma, mandarlo a fare ordine e sicurezza pubblica per la strada senza avergli dato un'adeguata formazione, il che a dire non si può pensare riduciamo i termini di formazione del personale perché così ne possiamo fare di più nel corso di un anno, perché sarebbe una follia.
Ficozzi, grazie per essere stato con noi, ci riaggiorneremo, grazie al segretario Siulp Firenze, buon lavoro.
The shrine. I cried for all those beetle fans, so old, so quick they grow. I followed the example to destroy what I love most. And I remain on the far side of crazy. I remain a mortal enemy of man. No hundred times a kid will say it. Stardom like a filthy magazine. I stroked the shaft of my guitar and watched you on the screen. I've become not what I wanted to be all along. A psychopathic poet, the devil's bastard son. And I remain on the far side of crazy. I remain a mortal enemy of man. And a $100 kill will save me. Could have been the bodies of my folks. I stand to tell the future.
Parliamo molto spesso di giovani, forse poco di anziani, ma entrambe queste fasce generazionali hanno il minimo comune denominatore nel fatto che parliamo spesso di loro, ma non con loro e soprattutto dando loro voce. Dal punto di vista dei giovani, sapete che sulle nostre frequenze è stata inaugurata dall'anno scorso una rubrica, una trasmissione Gen Z, in cui cerchiamo con difficoltà ma anche con tanta determinazione di dare voce, spazio alle opinioni dei giovani di oggi sul futuro di tutti e di tutte, lo ribadiamo. E c'è un'iniziativa invece che è rivolta a dare la parola agli anziani, che ci preme sottolineare, perché si terrà da oggi pomeriggio a domani mattina nella Basilica di San Lorenzo a Firenze. Gli anziani prenderanno direttamente la parola per intervenire con la loro storia su temi decisivi per il vivere personale comune. Parliamo della Forza degli Anziani, un convegno promosso dalla comunità di Sant'Egidio, di cui fa parte Francesca Fattorini. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, come si articolerà questo convegno, che non è solamente un simposio, un momento di illustrazione, ma anche di testimonianza, come dicevamo?
Sì, allora, innanzitutto mi permetto di fare una piccola correzione, perché il convegno si intitola La Forza degli Anni.
È vero, saranno
gli anziani i protagonisti, perché appunto questo convegno nasce proprio dal desiderio loro di prendere la parola pubblicamente per appunto affrontare quelli che sono nodi del presente e provare a dare delle risposte soprattutto alle giovani generazioni, ma non solo. Il convegno, come diceva, si articolerà così: il primo panel si svolgerà oggi pomeriggio alle 17 nella Basilica di San Lorenzo, ovviamente è a ingresso libero per tutti quelli che sono interessati e sono sensibili alle domande di questa stagione della vita. Proseguirà domani mattina alle 10 sempre nella Basilica di San Lorenzo.
Ecco, queste sono le informazioni di tipo organizzativo, di servizio, ma questi anziani che saranno protagonisti di questi due giorni, come sono stati selezionati, che tipo di riflessioni anche solleciteranno?
Gli anziani che parteciperanno, la ringrazio per la domanda, sono anziani che provengono da Firenze, dalla zona di Firenze, dalla Toscana, ma ci saranno anche alcuni anziani che provengono dall'estero, dalla Spagna, da Lampedusa, e sono stati selezionati, se vogliamo usare questo termine, cercando, diciamo, degli alleati, ecco, che noi pensiamo che il Covid ci ha insegnato una cosa, che non ci si può salvare da soli. E noi abbiamo una visione, penso gli anziani abbiano una visione per il futuro, e in questa visione abbiamo trovato delle persone che hanno voglia di condividerla e che hanno deciso di accompagnarci in questo cammino. E in questo modo abbiamo trovato anche tante storie di...
È caduta la linea rispetto a quelli che erano contenuti interessanti del convegno La Forza degli Anni a Firenze, La Parola agli Anziani, dicevamo promosso dalla comunità di Sant'Egidio in collaborazione con l'Arcidiocesi di Firenze con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, un evento che si snoda in due giorni, da oggi pomeriggio alle 17 fino alla mattinata di domani nella Basilica di San Lorenzo. Dicevamo, Francesca Fattorini, lei richiamava questa necessità, no, di condivisione, questo bisogno di socialità anche intergenerazionale, che sicuramente il Covid non ha, ha esasperato. C'è stata una divisione fortissima rispetto a quelle che erano le necessità e le possibilità di una generazione quale quella appunto degli anziani rispetto a bambini che dovevano essere tenuti chiusi in casa, addirittura additati a volte come untori. Abbiamo raccontato di scene veramente, da un punto di vista sociale, fortemente diseducativo. C'è bisogno di ritessere un dialogo per una prospettiva di futuro condiviso.
Sì, sicuramente penso che gli anziani siano stati i più colpiti durante il Covid, non solo perché ne sono state vittime in modo molto, insomma, importante, ma anche perché la rete, questa rete che lei citava di rapporti intorno a loro, chiaramente si è si è indebolita, sono stati mesi di grande solitudine in cui appunto chi era più avanti con l'età sicuramente ne è uscito infragilito, ecco, non solo da un punto di vista, diciamo, di salute fisica. E anche effettivamente il nostro convegno, che era iniziato nel 2017, ha subito una battuta di arresto proprio perché non era più possibile, diciamo, organizzarlo. Però il desiderio loro e anche nostro di sostenerli in questa volontà di parlare, di testimoniare, non è mai venuto meno. E infatti appunto quest'anno riprendiamo in questa splendida, tra l'altro, cornice della Basilica di San Lorenzo e raccoglieremo la voce di tante persone che vogliono testimoniare, che anche da anziani, cioè anche l'età anziana è una stagione della vita in cui si può dare tanto, in cui si può comunicare, ma anche in cui si può fare tanto. Ci saranno delle testimonianze proprio in questo senso di persone che in età avanzata si sono impegnate o sono impegnate per aiutare gli altri in Congo, a Lampedusa, qua a Firenze, e persone che hanno appunto il desiderio di confrontarsi con quelle che sono le domande della società che provengono a loro per dare una visione, ecco, anche sollecitati da un po' da questo mondo, da questo tempo presente che è difficile, che presenta tante sfide, e noi pensiamo con gli anziani che chi ha vissuto tanto, chi ha vissuto anche una stagione della nostra storia altrettanto difficile, abbia molto da dire e da insegnare.
Anche perché a livello proprio di spazi, di luoghi, sono venuti a mancare anche spazi pubblici, aree in cui le generazioni si possono incontrare, no? Sempre meno troviamo luoghi in cui i circoli, le case del popolo, situazioni ricreative in cui sia presente un anziano che possa anche confrontarsi, raccontare e in qualche modo comunque far respirare a un giovane quella che è stata la sua storia.
Sì, sì, è vero, sicuramente ci sono contesti in cui questo è più favorito. Noi da parte nostra proviamo a fare il possibile perché nelle nostre città, a Firenze, nei nostri quartieri vengano tessute queste reti anche intergenerazionali. Non solo, crediamo molto anche nel fatto che gli anziani possano essere veicolo di quell'integrazione con i nuovi italiani che sono sempre più presenti nelle nostre città, nella nostra società, e offrendo degli spazi in cui insieme, indipendentemente dall'età che abbiamo, dalla nostra provenienza, si possa stare, confrontarsi, anche lavorare per qualcun altro. Noi pensiamo che nessuno è troppo piccolo, debole o anziano, fragile per non poter essere d'aiuto con i propri mezzi, chiaramente, per qualcun altro, e quindi crediamo che il lavoro insieme per qualcun altro sia il primo modo alla fine per poter vivere meglio, per poter anche ricreare questo tessuto cittadino che un po' ogni tanto viene a mancare.
E allora, la forza degli anni, a Firenze la parola agli anziani, da questo pomeriggio alle 17 alla Basilica di San Lorenzo. Grazie a Francesca Fattorini per essere stata con noi.
Sad about it. I choose a day when
Prima di dare la linea a Milano per il GR di Popolare Network, vi segnaliamo inoltre che dalle 11 invece questa mattina in piazza, da piazza della Santissima Annunziata, prenderà vita lo sciopero nazionale per il clima, dunque torna il Fridays for Future, torna e scende in piazza anche a Firenze, ve ne daremo conto nei nostri prossimi spazi informativi. Invece dopo il GR di Popolare Network andremo in esterna, sicurezza nei cantieri, via Mariti non insegna, Raffaele Palumbo sarà dal cantiere di Vialle Belfiore con gli ospiti del comitato Salviamo Firenze, comitato che ha presentato un doppio esposto in procura al comune, all'ASL Centro, per chiedere chiarezza sulla sicurezza nei due più grandi cantieri privati attivi a Firenze, ovvero quello del Social Hub di Vialle Belfiore al cantiere dell'ex teatro comunale. E tutto questo si inserisce in una riflessione che porteremo avanti anche nel fine settimana con il podcast Cos'è successo, che torna anche in questa stagione, storie e voci per capire quello che accade in questa puntata Via Mariti, 8 mesi dopo.
È 8 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Cominciamo con la guerra a Gaza. Nella notte Israele ha bombardato il nord e il centro della striscia, è stata colpita anche una clinica che veniva utilizzata come rifugio, almeno 4 persone sono state uccise, il dato non è però definitivo, ci sono decine di feriti, molti sono bambini, solo ieri altri 63 palestinesi sono rimasti vittime dei bombardamenti, 2 morti anche in Cisgiordania nell'attacco aereo israeliano che ieri sera ha colpito il campo profughi di Nur Shams a Tulkarem. Le forze di difesa israeliane affermano che nell'attacco è rimasto ucciso un alto comandante supremo della Jihad Islamica.
In Libano sono 22 le vittime, oltre 100 i feriti del bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito il centro di Beirut. I raid hanno colpito la capitale libanese dopo 2 giorni di relativa calma in quartieri finora mai intaccati dai bombardamenti e per questo considerati finora sicuri dalla popolazione. Intanto è scontro diplomatico tra Israele e la comunità internazionale dopo gli attacchi israeliani contro le basi UNIFIL in Libano che ieri hanno causato il ferimento di 2 caschi blu indonesiani. Da Bruxelles questa mattina è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha detto che un attacco alle operazioni di pace delle Nazioni Unite non è accettabile. Michel si unisce a un coro crescente di leader internazionali e stati membri che contribuiscono con truppe alla forza provvisoria delle Nazioni Unite in Libano, in un momento in cui Israele è già sotto esame su più fronti per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Le truppe russe hanno colpito Odessa con missili balistici uccidendo 4 persone, tra cui un adolescente, ferendone altre 10, così riporta capo dell'amministrazione statale regionale di Odessa in un post su Telegram pubblicato pochi minuti fa. In queste ore il presidente ucraino Zelensky si trova in Europa, questa mattina in programma un incontro con il Papa prima di andare a Berlino dove sarà ricevuto da Scholz. Ieri sera Zelensky ha incontrato Meloni a Roma, dopo la cena a Villa Panfili la presidenza del Consiglio italiana ha riaffermato il sostegno italiano a Kiev, ha annunciato una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che si terrà il prossimo luglio a Roma.
È indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato l'ex dipendente della filiale di Bisceglie della Banca Intesa, licenziato ad agosto per aver spiato i conti correnti di oltre 3.000 clienti dell'istituto. Tra questi la premier Giorgia Meloni, i suoi familiari, ministri, giudici, funzionari dello Stato, esponenti della politica, anche di opposizione. Ieri, dopo la diffusione della notizia dell'inchiesta, ufficiali di polizia giudiziaria hanno perquisito la casa dell'ex dipendente e sequestrato smartphone, tablet e hard disk.
A Prato la procura ha aperto un'inchiesta sulla violenza denunciata nei giorni scorsi da un presidio sindacale davanti a una pelletteria. Operai e sindacalisti hanno raccontato di essere stati attaccati da persone incappucciate con delle spranghe. La prossima volta vi spariamo, avrebbero detto gli aggressori. Due lavoratori, due iscritti al sindacato Sud Cobas, sono stati medicati in ospedale. Domenica sul luogo del presidio si svolgerà una manifestazione.
Tornano oggi in piazza in molte città d'Italia e del mondo i Fridays for Futures. A Milano è annunciata anche la partecipazione dell'attivista svedese Greta Thunberg e quella dei giovani palestinesi d'Italia. Stop genocidio, stop ecocidio, le parole d'ordine della manifestazione, che avrà anche uno spezzone dedicato alla contestazione del DDL sicurezza.
8:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fibili per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori è chiuso lo svincolo di Poggi Bossi Sud in uscita in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per lavori, circolazione interrotta in via Montucci tra via Bolognese e via Stibert. Andiamo con i traghetti a causa delle condizioni meteo, i collegamenti per le isole potranno subire cancellazioni e variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Continuano gli appuntamenti al centro Pecci di Prato. Per Pecci Books, doppia presentazione alle 18.30. Giovedì 10, Barbara Nappini con La natura delle cose. E venerdì 11, Sandro Veronesi con Settembre nero. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Sabato 12, in occasione della giornata del contemporaneo, ingresso gratuito alle mostre, visite guidate, workshop e presentazioni. Alle 21, per centro Pecci Nights, la performance Echoes di Cristina Cristal Rizzo. Info centropecci.it. Edil Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info info@scuolaedile.fi.it. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Sabato e domenica Claudia Catarsi in 14.610 si confronta con una superficie inclinata, costruendo una partitura di movimenti e gesti che parlano di fragilità e forza, cambiamento e resistenza, equilibrio e vuoto, discesa e risalita.
Contro radio.
The people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar.
Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. When blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. The whole place is pickled, the people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e ci spostiamo subito in esterna per un approfondimento che abbiamo voluto intitolare Sicurezza nei cantieri, via Mariti non insegna. Questo ce lo spiega Raffaele Palumbo in esterna dal cantiere di Viale Belfiore a Firenze. Raffaele, a te la linea.
Sì, buongiorno, bentrovati. Per fortuna oggi una bella giornata, siamo davanti al cantiere di Viale Belfiore. Ci siamo passati l'altro giorno registrando il podcast che andrà in onda questo fine settimana, Che cosa è successo, il nostro podcast, per raccontare di Via Mariti, ovvero di quello che rimane dopo il febbraio scorso, il crollo nel cantiere dell'Esselunga, i 5 morti, la richiesta di un parco. Abbiamo trovato una situazione veramente molto molto desolante, un pezzo di quartiere desertificato, una popolazione anche divisa sul destino di quell'area, ma una situazione veramente molto molto deprimente. E lo sentiremo tra poco, una delle persone che abbiamo intervistato per raccontare che cosa è oggi Via Mariti con quel mega cantiere sotto sequestro, ci ha detto d'altronde anche in Viale Belfiore si vedono una pletora di furgoni, di mille ditte, di mille subappalti, e anche lì vai a sapere che succede. Ci siamo passati davanti e mentre passavamo davanti registravamo in realtà la presenza veramente di decine di furgoni bianchi con le scritte di ditte appaltatrici, subappaltatrici, eccetera eccetera, è arrivata la segnalazione dell'esposto presentato da Massimo Torelli, che raccontava anche con un video di operai senza casco in cima ad una gru a 20 metri da terra e altre amenità del genere. Stamattina dopo, e anche ieri mattina dopo la presentazione dell'esposto, non c'è più nessuno qui in Viale Belfiore. Massimo, raccontaci questa storia.
La storia parte dal fatto di essere venuto qua venerdì scorso con Francesco Torrigiani, anche lui di Frente Città Aperta come me, per fare delle riprese con la RAI, e stando qui in attesa dicendo da dove si vede meglio il cantiere, improvvisamente stando fermi ci siamo accorti che dove c'era una ciclabile non si passava più, perché c'erano decine e decine di furgoncini, quelli di cui parlava Raffaele. Lì nell'attesa della troupe, per errore siamo entrati per 2 mesi nel cantiere, perché in realtà c'era una strada, quella da cui siamo sempre passati, vi ho detto Marcello, che in realtà, come si può dire, ora è recintata, ma c'era un cartello aperto e lì entravano, uscivano di continuità dei furgoncini, e subito abbiamo capito che quello era un ingresso del cantiere non controllato. lì aspettando la RAI ci siamo messi a girare intorno e memori di via Mariti abbiamo cominciato a guardare, ma chi sono queste ditte? C'è l'elenco? Ma ci filtrano all'ingresso. Abbiamo trovato altri due parchi in cui noi potevamo entrare. E lì è arrivata la truppa RAI, mentre comincia a rifigliare, l'operatore fa: guarda che strano, ci sono due operai a cavalcioni su una porta in ferro che c'è lì all'ingresso, senza casco, che ci salutano, perché il saluto a quanto pare qui era ricorrente. Si è fatta la nostra ripresa per denunciare i cantieri più obbrobiosi della città, questo, e poi siamo andati al maggio, ma poi è preso il dubbio, quindi sabato sono tornato, lunedì tornati, perché ci sembrava così eclatante che un cantiere, il più visibile della città,
sì,
in cui da qui c'è un'intera strada, c'è un'intera strada occupata, passeranno circa 500 macchine della polizia municipale al giorno, perché il comando dei vigili è qua,
è a pochi metri,
è a 200 metri, e lì l'abbiamo messa in fila e abbiamo fatto l'esposto, che grazie ai mezzi di stampa poi è subito circolato, e abbiamo fatto la comunicazione. A volte l'abbiamo fatto via mail, questa volta tutto via PEC, sia alla Polizia Municipale, sia al Comune di Firenze, sia all'ASL. Ieri mattina, noi siamo fatto il mercoledì, giovedì mattina alle 9 siamo passati, qui sembrava fosse passata una bomba nucleare, non c'era più nessun furgoncino.
Che è quello che vediamo adesso, diciamo così, cioè non c'è né un furgone di appalti, subappalti, né la possibilità di entrare e uscire, né operai senza protezioni che dall'alto di una gru salutano.
Ecco. Esatto. Raffaele, la domanda viene spontanea a entrambi, perché immagino anche alcuni ascoltatori e ascoltatrici se la pongano, ma devono essere i cittadini a fare il cane da guardia, oppure occorrono tragedie come quella di Via Mariti perché il giorno dopo cambi qualcosa e poi tornare ai soliti minimi comuni denominatori nella gestione della sicurezza per quanto riguarda i luoghi di lavoro e i cantieri in particolare?
Io devo dire quello, visto, io lo racconto un aneddoto. Questo venerdì scorso mi fermo al bar aspettando Francesco, vedo due operai che dice: io vengo da Bergamo e da Brescia. Io li guardo, scavalcano la rete, e uno di questi tranquillamente senza casco monta sul carrello elevatore. E questa cosa qua, poi siccome ci ricordiamo di via Mariti che trasfertisti arrivavano da imprese lombarde, da questo punto di vista, lì sono rimasto a bocca aperta, perché era l'assoluta normalità. Quindi la domanda è al contrario: si fa la manifestazione, le autorità si impegnano, l'ASL dice ma li ho controllati, e poi dopo pari pari riparte. E questa qui è la cosa, è il contrario, non è che servono i cittadini, il tema è che come sono passato io, come è passato l'operaio che al cantiere di via Mariti ha segnalato a Raffaele, ma vai a vedere lì che è la stessa situazione. Qui sono passate migliaia di persone che hanno visto la cosa e nessuno di loro si è preso lo scrupolo di intervenire. È più grave la situazione, Chiara.
La situazione, dicevo, vede operai senza, con tutte le protezioni, cioè tutto in viale Belfiore. Sembra perfetto ora
sembra perfetto, ma in realtà c'è un ingresso interno da via Benedetto Marcello che l'altro giorno era spalancato, ci hanno messo addirittura i plinchi di cemento armato. Ho visto che ieri, e questa è l'accusa manifesta, sono in colpa, hanno attaccato di corsa i cartelli, perché te, Chiara Brilli, cittadina, se passi davanti a un cantiere dovresti vedere l'elenco ben visibile delle ditte che ci lavorano, che questo cantiere ha fatto la comunicazione obbligatoria.
Con il nome dell'architetto, il capo cantiere,
la comunicazione anche delle aziende presenti.
Ecco, no, perché ricordiamolo, servirono giorni per scoprire l'identità di alcune delle vittime a causa di un dedalo di aziende in subappalto per quanto riguarda via Mariti.
E infatti, ma come si può dire, nessuno può sapere, ma lì c'è un monte di telecamere. Il nostro comune si vanta di avere il record mondiale di telecamere per chilometro quadrato, che inquadrano anche l'accesso del cantiere. Noi non sappiamo veramente, io non lo so, se il mercoledì pomeriggio è intervenuta subito l'ASL, se per caso l'assessore Giorgio e la vice sindaco Galgani hanno mandato i vigili, però come si può dire, il tema vero è che se si vuole, quello è un posto ultra fotografato, ultra ripreso, la storia di chi entrava e di chi usciva, non delle persone perché nessuno di loro aveva un badge. Se ricordo che c'è un obbligo di legge di tenere il registro di chi entra ed esce da un cantiere. Questo per vedere se è in regola con, se è in regola con contratto, se non è un lavoratore a nero, se è formato, perché l'altra cosa che scoprimmo in via Mariti, io lo ricordo, che quei lavoratori che lavoravano col calcestruzzo, col cemento e rimangono schiacciati, erano dei metalmeccanici, quindi fra le loro, i loro compiti non erano formati, non potevano fare quel lavoro. Ecco, se quel lavoro, quei lavoratori ora lo possono fare o no, questo ovviamente da fuori del cantiere non si vede.
Andiamo adesso, perché con questa diretta ci stiamo spostando, siamo passati davanti alla stazione Leopoldo, ora siamo in piazza Taddeo Gaddi, stiamo tornando indietro per andare al cantiere dell'ex Teatro del Maggio, cantiere partito all'inizio del 2023, Teatro del Maggio di Corso Italia, il vecchio Teatro dell'Opera inaugurato nel 1862, dove Star Hotels adesso dovrebbe gestire alla fine dei lavori 150 appartamenti di lusso. Stiamo attraversando il Ponte alla Vittoria, tra pochissimo saremo appunto al cantiere dell'ex Maggio, dell'ex Teatro del Maggio, e in questo frangente però, Chiara, se sei d'accordo, ci ascoltiamo un breve estratto, mentre noi fra due minuti saremo in diretta dal Corso Italia e dai cantieri dell'ex Teatro del Maggio, che anche lì hanno presentato appunto delle criticità, come dicevamo, e nel frattempo ci ascoltiamo un breve estratto del podcast che abbiamo dedicato e che andrà in onda poi in questo fine settimana invece a quello che succede in via Mariti, e ci risentiamo subito dopo.
Sì, ridaremo la linea a Raffaele Palumbo dopo via Mariti, 8 mesi dopo. Questo è il titolo del podcast di questo fine settimana, che sarà ascoltabile domani alle 13:15, in replica la domenica alle 17:10 sulle nostre frequenze, poi in streaming su controradio.it, sull'app Controradio e su Spotify. Sentite un'anticipazione.
Una cosa strana sicuramente, non passi tranquillo, sai che qui è successo qualcosa di grave, ma io ho lavorato anche nelle costruzioni e devo dire, una cosa fatta così non l'avevo mai vista.
In che senso?
Nel senso che mi sembra costruita male, per quello ne posso capire io, quel poco ne capisco. Ci sono dei pali, boh, non lo so, mi sembra molto strana. Forse costruita troppo velocemente, non lo so. Questo è quello che penso, e dopodiché ti dico che sì, un po' di qualcosa alla bocca dello stomaco lo senti per forza, no? Qui è successa una tragedia, sono morte 5 persone, non può essere altrimenti.
Ma è cambiato anche in qualche modo questo pezzo di quartiere o mi sbaglio? Ora piove, va bene, però tutti mi parlano di una sorta di desertificazione.
Ma sai, quando costruisci un grande magazzino, un supermercato, gioco forza, si concentrano tutto lì dentro, per cui le piccole botteghe spariscono, ma al di là di questo, così ora è sicuramente una desertificazione, perché hai un'area completamente abbandonata a se stessa, chissà cosa succederà e quando succederà. Leggo là il parco, mi sembra un'utopia, credo che essa lunga, proprio credo sia proprietaria, decida di fare un'opera così magnanima da demolire tutto e ridare, no, la vedo abbastanza dura, per cui presumo che prima o poi ricostruiranno questo benedetto centro commerciale essa lungo quello che è, con ovviamente da una parte vantaggi perché vai dentro e compri, ma mi meraviglio perché ce ne sono di essa lunga nel giro di 500 metri di linea d'aria, ce ne sono 3, ci sono 2 hop, quindi mi sembra un voler per forza infilarci dentro queste grandi cose.
Un tratto comune mi sembra il fatto di fare in fretta quando si costruisce.
Sicuramente,
oggi.
Sicuramente in fretta e sicuramente con tanti subappalti, e questo ovviamente per forza di cose rovina l'operazione, perché capisci che quando hai 6-7 aziende in subappalto tecnicamente dovresti avere tutti i dettagli di tutto, che siano tutti assunti, che siano regolarmente registrati, che abbiano tutte le dotazioni di sicurezza, di PI eccetera, ma la vedo dura quando ce n'hai tanti. Si vedeva un'altra cosa che salto, probabilmente non c'entra niente, in Viale Belfiore, se ci fai caso, anche lì passo spesso, e ora che è quasi completato, ma anche prima, vedi che parcheggiati ci sono decine di furgoni con decine di scritte diverse di aziende, per cui c'è quello che fa una cosa, quello che fa... Io, saranno che sono tutti controllati? Spero di sì, ma la vedo dura.
Ed era il quesito che poi ha animato anche il comitato Salviamo Firenze, ha portato al doppio esposto che dicevamo in procura al comune, all'ASL centro. Podcast Via Mariti 8 mesi dopo, in onda domani, non perdetevelo davvero, alle 13:15, poi sui nostri canali crossmediali e su Spotify, in replica la domenica. Adesso Raffaele Palumbo dovrebbe trovarsi vicino, prossimo al teatro, all'ex teatro comunale di Corso Italia. Raffaele.
Siamo in Corso Italia, siamo proprio ai cantieri di Corso Italia, e qui tu, com'è la situazione in questo momento, Massimo?
La situazione è che qui probabilmente non è arrivata né l'ASL dopo l'esposto, né la polizia, e c'è una cosa che però è accusa manifesta e anche un po' irridente. Rispetto all'ingresso del quartiere, in cui mancano le comunicazioni obbligatorie, quelle obbligatorie per legge, ora a pennarello c'è scritto: registratevi quando entrate, su un cartello scritto a mano. Io segnalo che questo è un cantiere da 45 milioni di euro, uno dei cantieri, devo dire dal punto di vista architettonico, urbanistico, più vergognoso della città. C'è questa enorme vetrata che dominerà i nostri lungarni. Di là probabilmente è arrivata l'ASL o i vigili, qualcuno o la magistratura. Qui invece forse hanno solo letto i giornali. La mattina il capo cantiere ha messo una macchina, lo vediamo a 10 metri da Raffaele, che blocca l'ingresso del cantiere, ma il cantiere è come era prima, e c'è un bel cartello scritto a mano, che è un po' fra la presa in giro e la colpa, perché se ora metti un cartello scritto a mano registratevi prima di entrare, vuol dire che prima uno non si registrava. Qui segnalo, ed è una cosa credibile, che loro nell'unico foglio dei 18 fogli che dovrebbero essere visibili a chiunque, ma non è così, scrivono che sono attivi in azienda nei cantieri 111 aziende con 100 lavoratori. Questo è per dire la dimensione. Sul cantiere Belfiore, che è ben più grande, non c'è né il numero delle aziende né il numero dei lavoratori. Questo un po' per dare la dimensione. Qua, come si può dire, a me colpisce, le devo dire, colpa, forse te facevi una domanda, cosa possono fare i cittadini, la stampa, sì, e tutto. Spesso noi si va a vedere il cantiere, questo cantiere è discusso per la speculazione, per quanto saranno impattanti e brutte, terribili le vetrate, ma siamo passati, le abbiamo guardati e non abbiamo guardato quegli elementi di base. Ma chi ci sta lavorando? Quando siamo qua, sempre alla RAIER, anche per chiarire questo cantiere che ha diverse zone opache, due operai, anche loro del nord, a quanto pare solo dal nord arrivano gli operai a Firenze, ci dicono: ah, stiamo facendo un albergo. In realtà sul cartello di cantiere c'è scritto: stanno facendo residenze. Poi abbiamo letto sui giornali che in realtà è una, siccome non potrebbero fare residenze, diventa una specie di super studentato di lusso, ovvero che uno l'affitta per un anno, per due anni, per tre anni. Cioè, ma qui un'altra domanda, la domanda è: l'ASL dove è? L'ASL dov'è? Ma il comune dov'è?
Alle nostre spalle abbiamo gli occhi addosso, ci stanno guardando un po' le persone con il casco, con i giubbotti catarifrangenti. E c'è un vigilantes?
Da stamattina sì, ma forse ascoltavano con suo radio, hanno dato l'annuncio che hanno deciso.
Sì, Massimo, tra un po' riprendo la linea, tra pochissimo, ma Gianni ci scrive uno dei messaggi che stanno arrivando al 342-8104-111, tanti ne arrivano di sdegno rispetto a questa situazione, e tante le domande che si rifanno a quella che citavamo poco fa. La ristrutturazione del vecchio comunale è oscena, con quelle vetrate in aria. alto cui facevi riferimento, che hanno completamente stravolto l'edificio, e meno male che lì la soprintendenza ha detto che va bene. Qui c'è una nota polemica soprattutto sulla ristrutturazione, la rigenerazione di questo edificio, mentre un'ascoltatrice ci segnala che fortunatamente Elisabetta nella cantiere della variante Antella, dove c'è il lavoro per l'ampliamento della terza corsia di Società Autostrade, sono sempre tutti correttamente vestiti per riconoscimento e muniti di elmetti, lavorando con strumenti enormi. Magra consolazione, ma qui sembrano a posto, ci scrive Raffaele. Siamo davvero in conclusione.
Ultima battuta per Massimo Torelli.
Ma qui c'è una differenza: i cantieri pubblici sono molto più monitorati, le situazioni più a rischio sono i cantieri privati. Esselunga, quei due cantieri di oggi, altri cantieri, a volte non ci rendiamo conto camminando, perché casomai c'è un cantiere con una gru, l'aria, quando il braccio si muove, e l'ho imparato in questi giorni, perché prima di fare l'esposto cercavo di leggere, di parlare con persone competenti che mi hanno aiutato, dovrebbe stare sempre all'interno dell'area cantiere, perché se il braccio si sgancia qualcosa uccide qualcuno. Guardate che questo non capita quasi mai nelle ristrutturazioni, non capita quasi mai. Cioè, come si può dire, sarebbe bello che dirlo a Controradio arrivassero tante segnalazioni, perché così questa bella trasmissione che avete messo in piedi comincia a diventare anche un servizio pubblico. Io penso che questa città abbia bisogno di servizio pubblico.
Un ultimo messaggio ci arriva: se voglio mettere un metro quadro di pannello fotovoltaico non posso, e qui vengono approvate vetrate alte 5 piani. Anche questi sono i paradossi che stridono, no, nella comprensione di un cittadino.
Esatto, ma perché? Che succede? Per fare questa orribile vetrata si è riunita una commissione di cui i verbali non sono pubblici, si chiama Commissione Paesaggistica, che con il precedente sovrintendente, quello è stato accusato più o meno di ogni male del mondo, ha dato l'ok, questi verbali non vengano resi pubblici, poi di conseguenza invece quando arriva il cittadino che chiede di mettere un metro di fotovoltaico, non c'è commozione paesaggistica o niente, il funzionario dice no, punto e basta. Da questo punto. Il problema è se sei qualcuno arrivi a qualcosa, se non sei nessuno non ti fanno mettere neanche un metro.
E chissà chi è arrivato, perché c'è una figura di un signore con uno zaino, occhiali scuri, auricolari e fascicolo di documenti sotto braccio, fermo davanti all'ingresso del cantiere, che sta aspettando qualcuno o qualcosa. Perché
spostatevi, vi chiedo di spostarvi, poi mi aggiornate dopo fuori onda e ci scrivono. Controradio è un servizio pubblico, se lo è, grazie. E io ringrazio voi, ringrazio Raffaele, ringrazio Massimo Torelli. Riprendiamo la linea e poi naturalmente torneremo in esterna, grazie anche alle vostre segnalazioni che saranno oggetto dei nostri approfondimenti.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Mostra delle camelie d'autunno a Piave e Sant'Andrea di Compito, Lucca. 3 weekend con visite guidate al Camelieto, mostre, talk, animazione per bambini, concerti e area food con prodotti tipici locali. Dal 12 ottobre, mostra delle camelie d'autunno, e il 10 novembre non perdere i frantoi aperti. Info e programma camelielucchesia.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glufirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 12 ottobre, apertura stagione 2024-2025 con i Savannah Funk in concerto. A seguire DJ set di Michelle Davis.
Contro Radio.
Alle 9 passate da 5 minuti vogliamo festeggiare, sì, perché il 2024 a Prato è l'anno di una grande festa per il teatro della città, per la città e per il teatro italiano. Ne parliamo con il direttore del Teatro Metastasio, Massimiliano Civica, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, ci sono dei motivi specifici per festeggiare gli anniversari per i 60 anni dalla riapertura del Metastasio, i 50 dall'apertura del Fabbricone, ma non è un'occasione autocelebrativa, civica, diciamo, è un pretesto per una riflessione, una progettualità più ampia sul teatro italiano.
Sì, assolutamente, perché i 60 anni dalla riapertura del Teatro Metastasio sono legati anche a una nascita a Prato della funzione del teatro pubblico, del Teatro Metastasio, prima come stabile della Toscana e poi come Trick. E soprattutto il Fabbricone, splendida invenzione di Luca Ronconi, di Gaia Aulenti, ha costituito un prototipo di un nuovo spazio teatrale, perché dobbiamo ricordare che il Fabbricone è stato il primo teatro al mondo realizzato in un'ex fabbrica. Oggi di teatri realizzati nelle fabbriche ce ne sono tantissime in tutto il mondo, ma il Fabbricone è stato il primo e rappresentato un prototipo. Il Fabbricone poi è stato anche uno spazio di grandissima sperimentazione, in cui lo spazio veniva adattato ai racconti e alla drammaturgia. Quindi con questi due anniversari noi celebriamo anche in qualche modo la storia del teatro italiano più vivo, più sperimentale e più interessante.
Prima al Fabbricone a ottobre dal 22, poi al Metastasio dal 17 dicembre, due progettualità teatrali commissionate appositamente dal MET in occasione di questi anniversari.
Sì, assolutamente, due spettacoli imperdibili. Al Teatro Metastasio abbiamo chiesto a una delle più grandi artiste, non solo registe italiane, Claudia Castellucci, di fare uno spettacolo che sia un omaggio a Pietro Metastasio, e Claudia ha inventato, questo è veramente il caso di dirlo, uno spettacolo con due performance danzatori in cui la struttura della poesia del Metastasio, quindi la struttura letteraria, viene tradotta in una danza, in un ritmo con cui i performer danzano. Mentre al Fabbricone la compagnia La Casa d'Argilla, guidata da un'altra regista donna straordinaria, Lisa Ferlazzo Anatoli, metterà in scena uno spettacolo ispirato a Giuliano Scabbia, il grande drammaturgo italiano, che sconvolgerà completamente tutto lo spazio del Fabbricone, proprio in omaggio al fatto che all'inizio il Fabbricone è stato uno spazio anticonvenzionale in cui venivano realizzati spettacoli che non si basavano sulla frontalità, cioè sugli spettatori che guardano quello che c'è in scena. Sarà uno spettacolo che trasformerà il Fabbricone in una sorta di bosco delle fiabe con varie postazioni, quindi il pubblico entrerà a gruppi, vedrà una parte di spettacolo nel foyer, nei bagni del Fabbricone, sopra la platea. Ci sarà un grande cielo che coprirà tutto lo spazio interno del Fabbricone, quindi uno spettacolo itinerante straordinariamente evocativo.
Ma ci saranno anche mostre, un concerto, un convegno, dunque veramente tante occasioni anche e soprattutto di riflessione, perché da Prato ancora ci sia una proiezione verso il teatro e gli artisti del futuro che verranno.
Sì, bisogna partire dalla tradizione, che a Prato è stata una tradizione di grande innovamento. Il caso del Fabbricone è stato un caso unico al mondo e ha fatto di Prato la capitale del teatro più intelligente. Quindi abbiamo immaginato varie attività oltre agli spettacoli, come appunto una mostra bellissima realizzata in collaborazione con Palazzo Pretorio sulle opere di Giuliano Scabbia, che si intitola Teatro di poesia negli spazi degli scontri. Poi ci sarà una bellissima mostra di tutto il materiale d'archivio del Teatro Metastasio sull'opera di Luca Ronconi a Prato e sul Fabbricone, che si svolgerà, che inaugurerà il 16 ottobre al Magnolfi. e poi avremo 3 giorni di convegno appunto per riflettere su quello che è stato il Fabbricone, su quale nuovo modo di intendere il teatro come luogo in cui si incontrano la sociologia, l'urbanistica, l'ecologia, il teatro come un'agorà in cui i cittadini si ritrovano per pensare al loro futuro, e poi in collaborazione con la Camerata Strumentale di Prato il 17 novembre avremo un bellissimo concerto dal titolo Sogni e Favole, Io Fingo, con alcune delle arie più famose del Metastasio. Quindi vogliamo prendere l'occasione di questi anniversari per portare avanti una dimensione ideale e di Prato come laboratorio del futuro, come una città che è stata veramente prototipo di un nuovo modo di intendere teatro, la socialità e l'essere cittadini.
E allora metastasio.it per tutti i particolari, tutto il programma anche sul nostro sito. Seguiremo l'evoluzione di questi festeggiamenti, momenti di riflessione, occasioni di prime assolute e di confronti. Grazie al direttore Massimiliano Civica per essere stato con noi.
When the drunk man, it's impossible. Secondhand amps, a bent up crash. The band sounds like an animal. Cheap seats and broken dreams. U-turns and limousines. Gotta kick in the door when it's locked. Bells and whistles, cheap thrills cost.
Alle Alle 9.14 minuti, Bright Eyes è sufficientemente ottimistica come canzone per introdurre la festa dell'ottimismo del foglio. Buongiorno al direttore Claudio Cerasa.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, arriviamo a questa manifestazione che si terrà domani in Palazzo Vecchio dalle 9 alle 18, promossa dal Foglio, davvero tantissimi ospiti, come nella cifra stilistica della manifestazione, ministri, colleghi, giornalisti, presidenti di associazioni, conduttori, ma anche comici, attori. Per parlare di ottimismo, in che modo? Ce n'è tanto bisogno, ma le narrazioni anche spesso a causa nostra, Cerasa, sono fortemente disincentivanti da questo punto di vista.
Ma intanto siete tutti invitati e speriamo di vedervi in tanti domani a Firenze, il settimo anno che organizziamo la nostra festa dell'ottimismo a Firenze. Siamo orgogliosi di questo. Essere ottimisti che cosa significa? Non significa osservare il presente e il futuro con lo sguardo disincantato di chi vuole vedere solo le notizie positive, significa provare ad affrontare le sfide del presente e del futuro senza cercare capri espiatori, ma cercando soluzioni e quindi immaginando che la tecnologia, l'innovazione, il buon senso e la globalizzazione possano sempre aiutarci a trovare una soluzione a usare le tante difficoltà che viviamo tutti quanti in questi giorni, in questi mesi, in questo periodo.
Vogliamo ricordare alcune delle personalità, soprattutto sul fronte istituzionale, che daranno il loro contributo?
Ma allora possiamo dire che ci sarà molto governo, ci sarà il ministro Abodi, ci sarà il presidente della Corte Costituzionale Barbera, ci sarà Carlo Calenda, Margherita Cassano, che è la prima presidente della Corte di Cassazione, ci sarà Vincenzo De Luca, ci sarà il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ci sarà Paolo Gentiloni, ci sarà Francesco Giavazzi, Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, ci sarà Mario Monti, Matteo Piantedosi, Savio Raimondo, Giampaolo Rossi, Eugenio Roccella, Eli Schlein, Antonio Tajani, Paolo Zangrillo e tanti altri. Poi in serata ci saranno anche delle chiacchierate leggere con Francesca Fagnani e con Luca Bizzarri. Poi verrà dagli Stati Uniti Steven Pinker, che è uno dei più importanti professori specializzati nello studio proprio dell'ottimismo, vorrebbe da dire, ed è, diciamo, colui che ha un po' ispirato il nostro festival in questi anni. Quindi è una giornata movimentata, anche divertente, e siete davvero tutti invitati domani a Palazzo Vecchio.
E allora, è un terreno questo su cui il Foglio sposta e cerca di portare gli ospiti che sono stati elencati, per far sì, davvero, come ribadivi all'inizio, di fornire strumenti ulteriori in una cassetta degli attrezzi che ci porti non solo a interpretare la realtà, ma a trovare soluzioni che possano detonare quei meccanismi che troppo spesso ci portano a vedere un ripiegamento, no, a livello sociale, economico, personale, che sicuramente in questo contesto internazionale non aiuta.
Assolutamente, e c'è proprio la difficoltà in questa fase a dirsi ottimisti, perché siamo tutti quanti convinti di vivere in un periodo storico drammatico, in cui gli allarmismi sono quotidiani, in cui le catastrofi sono inevitabili, e invece essere ottimisti significa provare a trasformare anche le difficoltà in opportunità. E non significa negare l'esistenza di un problema, significa provare semplicemente ad affrontarlo, sapendo che le soluzioni per risolvere anche i problemi che possono apparire meno risolvibili ci sono, basta solo cercarle.
Dalle 8.30 rassegna stampa con i giornalisti del Foglio in Palazzo Vecchio, arriva la festa dell'ottimismo domani fino alle 18, ingresso libero fino ad esaurimento posti, ottimismo@alfoglio.it. Grazie al direttore Cerasa per essere stato con noi. In chiusura di Newsline vogliamo darvi alcuni appuntamenti per le prossime ore sul nostro territorio, a partire dallo sciopero nazionale per il clima. In un momento storico scandito da guerre, aumento del costo della vita, delle temperature medie, degli eventi climatici estremi, e caratterizzato da un enorme sforzo politico per rendere la vita di chi si oppone alla distruzione degli ecosistemi e dei diritti umani sempre più difficile, leggiamo dal comunicato di Fridays for Future Italia, c'è l'invito a scendere nuovamente in piazza, appuntamento oggi in tutte le città d'Italia. E per quanto riguarda Firenze, Fridays for Future scende insieme alle associazioni della futura Alleanza per la Giustizia Ecologica e Sociale, fra cui il collettivo di fabbrica ex GKN, Mondeggi Bene Comune, Amnesty Giovani, UDU, Ultima Generazione e altre realtà. Appuntamento dalle 11 da Piazza Santissima Annunziata. Mentre vi segnaliamo per domani alle 16 un presidio Palestina Libera davanti alla sede RAI di Firenze, largo De Gasperi. E poi, come ribadivamo con Raffaele Palumbo, alle 13:15 domani, in replica alle 17:10 domenica, il podcast di Controradio Cose Successo via Mariti, 8 mesi dopo. Noi lasciamo la linea a quella che sarà la conduzione musicale dell'ora di ricreazione con Mirko Roppolo, e poi a Ovest di Padalino. Per quanto riguarda la musica, torneremo con la cronaca alle 12:45. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9:30, la Newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12:45 il giornale radio regionale, alle 18:35 Newsline Sera con Domenico Guarino, e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.